uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì ad Soup of the Day. Sono Chiara Nicoletti e con me due angelici angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Che weekend avete passato?
Blue. Oh, magna.
Ah.
Io quello ho fatto. Ho portato mia mamma al ristorante finalmente sabato. Per una, e poi ho fatto un pranzo di compleanno domenica e voilà, basta, magnato praticamente.
E abbiamo Però non male.
Abbiamo tutti scoperto che la mamma di Angelo si è vaccinata e che esatto. È uguale ad Angelo.
Sì, abbiamo anche scoperto che la signora che ha passato i 90, mi sembra di ricordare, si è scofannata, come si dice a Roma, un piatto di cozze, un bel fritto misto
alla
alla faccia nostra, e per finire anche un tiramisù con ammassa e caffè. Che dire?
Viva la mamma!
Me,
usciti dal ristorante, non dovevi farmi mangiare così tanto.
Certo,
mi sembra giusto.
Non fa una piega questo discorso, ma passiamo da bravi Festival Insider a commentare una notizia, o più che altro un'immagine, che è quella del manifesto di questa edizione Sui Generis Mix Digitali a marzo, più piccola in presenza d'estate della Berlinale 2021.
Sui generi mi è sembrata, ecco, vedi, abbiamo pareri discordanti, perché a me è sembrata Sui Generis anche l'immagine. Ho faticato a rintracciare l'orso, perché sulle prime mi sembrava un gattino. Ho detto, cosa è successo? Però
no, però è così, è un po' grezza e incompiuta, con un po' come incompiuto il festival quest'anno, no? Ci sta che sia così, più alternativa a
certo, essendo diventata domestica, è diventata anche un, come dire, più morbida, si fa per dire, l'immagine, e quindi ci stava anche il gatto che ho visto io.
Un orso arruffato?
Sì.
No, anche perché bisogna dare ai berlinesi credito, che riuscire a usare sempre sto orso tutti gli anni in modi sempre diversi, dopo un po' la fantasia finisce, ecco. Quindi adesso, cioè, che ogni anno riescono a trovarne uno che funzioni, poi insomma che sia credibile, mi sembra già uno sforzo sufficiente. Meglio gli orsi delle edizioni, quelli della grafica post Weimariana di tipo 5-6 anni fa, ecco, secondo me. Però
l'orsacchiottone di Berlino è molto pellicciato, e questo è il mio collegamento povero, diciamo, per arrivare a un'altra notizia che piace tanto ad Angela, sua grande stimatrice. Parliamo di Sophia Loren e le sue pellicce ecologiche.
Thank you, Chiara, thank you. Once upon a time I loved furs, real furs, but now I don't like them. Cara Chiara, sì, è così.
Sofia, bentornata.
È passata dall'amare le pellicce vere a vestirsi da capo a piedi, perché nell'immagine che è stata lanciata ha una pellicciona che veramente le tocca il pavimento, perché Stella McCartney l'ha scelta come testimonial per la prossima stagione delle sue pellicce ecologiche. Insomma, Stella McCartney, lo sappiamo, lavora solo materiali non di derivazione animale, e questo le ha sempre fatto onore, e adesso vedremo la nostra Sofia. Beh, fantastica, comunque, 86 anni, non c'è niente da dire, insomma, ogni volta che appare bisognerebbe inchinarsi ai suoi piedi.
No, e poi con una pelliccia di quelle dimensioni, come dicevi tu, cioè gigantesca, che se fosse normale non riusciresti neanche a starci in piedi dal peso. Questo materiale, questo coba, che è il materiale con cui è fatta questa pelliccia, pare sia anche molto molto caldo e molto molto leggero, quindi dovrebbe dare agli stilisti la possibilità di essere ancora più creativi sulle pellicce, avendo la possibilità di sovrapporre, però è molto, ed è, le fa molto, le sta molto bene, no? Non trovate?
Sì, sì, infatti le sta bene. Prossimo anno tutti in Coba.
Tutti Coba come se piovesse l'anno prossimo.
E io direi che per festeggiare ancora una volta la mitica Sofia, festeggiamo anche un'altra cantante, che è Laura Pausini, che ci siamo dimenticati di dire, che è candidata ai Golden Globes per You See Sin, colonna sonora del film La vita davanti a sé, appunto, del regista italiano Edoardo Ponti, nonché Dodò, figlio di Sofia.
E Dodò, quindi, ci vi Dodò.
Ascoltiamoci là. Fred. Come sapete, di solito ad Supod Day celebriamo anche i compleanni, e sabato sarebbe stato il compleanno di un genio, François Truffaut.
Eh sì, uno dei registi del mio cuore, credo che siamo tutti cresciuti a pane e François Truffaut, insomma, credo che sia inevitabile, quando soprattutto avevamo l'età giusta per farci battere il cuore vedendo i suoi film, in cui l'amore viene veramente sviscerato in tutte le mille sfaccettature, basta un titolo per tutti, Jules et Jim. Sì, sarebbe stato il suo compleanno il 6 febbraio, noi ce lo portiamo nel cuore, ve lo ricordiamo così, senza troppe parole, perché non c'è bisogno di parole per un genio come lui, però ricordo un titolo ancora, che è Effetto Notte, perché è ambientato nel mondo del cinema, e noi di cinema e dei suoi attori vogliamo continuare a parlare.
Non smetteremo mai.
Assolutamente, e ahimè invece, ricorrenza di sabato 5 febbraio, ci è arrivata la notizia della scomparsa di un attore amatissimo, almeno da me tanto amato, che è stato Christopher Plummer. Lui attivissimo fino alla fine, ricordiamolo, abbiamo ricordato da qualche giorno, avevamo parlato, non so se vi ricordate, di tutti i soldi del mondo, di quel rimpiazzo dell'ultimo minuto. Non era sicuramente colpa di Christopher Plummer, sempre egregio per il, diciamo, il semifallimento di tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, lui sempre impeccabile, per me è il capitano von Trapp, come dire, nel mio cuore.
Esatto, io me lo ricordo invece di più in cose più recenti, non so, mi ricordo, intanto lui ha dato tantissime volte la sua voce a film di animazioni, ma proprio tipo una quindicina, anche di più, tra cui uno dei più recenti è stato Up, non so se vi ricordate, la bellezza, ecco, e a lui aveva dato la voce. Ovviamente noi in Italia l'abbiamo sentito doppiato, ma chi se lo può sentire in lingua originale se lo poteva godere. E poi ha fatto Knives Out, Cena con delitto, l'ultimo film grande successo che c'è stato di 2 anni fa, quello dove faceva appunto il vecchio ricco capofamiglia che viene ucciso e non si capisce bene da chi. E poi ha finito, avrebbe avuto un, ce l'avrà un, ancora un'ultima apparizione solo come voce in un film che si chiama Heroes of the Golden Masks, che dovrebbe uscire quest'anno, ma non si sa bene quando, dove lui ci sarà l'ultima apparizione, anche se non in video ma solo in audio. Dobbiamo dire che oltre a un Oscar alla carriera che gli era stato dato, l'ultimo premio da lui vinto è stato nel 2010 per un film che si chiama Beginners di Al Fields, dove lui faceva una parte anche abbastanza strana di questo signore che confessa al figlio di aver avuto anche una doppia vita omosessuale in tutto l'arco della... e lo confessa con una grande serenità. Il film in Italia non è mai uscito solo in un video, non è mai uscito in... in sala, credo sia recuperabile in giro per le piattaforme. Io ve lo consiglio molto perché è proprio delizioso, e lui ha questo tono da nonno buono, però di quelli che dietro l'occhio del nonno buono vedi che ha avuto una bella vita prima e adesso vive godendosi i ricordi.
E a proposito di ricordi, io consiglio, a proposito di film con Christopher Plummer, due film che mi erano piaciuti molto con lui. Uno era, l'avevo visto a Venezia, era quello di Atom Egoyan, che era Remember.
Sì, molto forte.
Molto forte, molto forte.
Lui si teneva un malato di Alzheimer che cerca di ricostruire la propria vita, il proprio passato di, come si dice, di sopravvissuto, no?
Sì.
Con un mistero che sarà svelato solamente alla fine.
Sì, molto intelligente, e lui sosteneva l'intero film, che voglio dire, già aveva l'età che aveva, quindi veramente una performance impressionante.
Sì, grande prova.
Sì, e poi c'è stato, mi era piaciuto anche Dickens, L'uomo che inventò il Natale. E quindi lo consiglio anche questo. Lui era Scrooge,
da ovviamente,
a cui si era ispirato, cioè il vero Scrooge teoricamente, a cui Dickens si era ispirato per scrivere appunto il suo canto di Natale. E prima abbiamo parlato di premi vinti da Christopher Plummer. Siamo anche con qualche ritardo in stagione di nomination. Da poco sono stati annunciati i Screen Actors Guild Awards, i SAG per, ecco, in gergo. Che ne pensate di queste candidature?
Beh, penso che ci siano anche qua delle sorprese. Ormai questi premi ci spiazzano, no? Pensiamo che i gusti vadano da una parte, invece ci ritroviamo con delle scelte diverse. Io sono contenta, ad esempio, che questo ovunque sia un po' l'anno delle donne, in generale, no? Senza dilungarci nei nomi, però è davvero l'anno delle donne, quindi insomma un 21 che si annuncia un po' trasversale rispetto a tutti i premi, con un'attenzione particolare. Vediamo se lo saranno anche gli Oscar. Comunque lo sono stati, sono state le nomination dei Golden Globes, adesso questo è il dato che io mi sento di rilevare.
Sì, e comunque guardando appunto la lista dei SAG Awards, io sono d'accordo al 100% con tutti, non ce n'è uno che una nomination che mi viene da dire ma forse avrebbero potuto. Sono molto centrato, forse l'unica che però è inevitabile secondo me è la presenza di Chadwick Boseman, che è ovviamente viene premiato il ricordo e la tragedia, perché gli hanno dato a una candidatura postuma come miglior attore non protagonista per un film dove fa una parte veramente minimissima, però vabbè, pazienza.
Sì, ma insomma, sì, però sappiamo che quando un attore scompare bravo, giovane come è capitato a lui, insomma, viene da risarcirlo in qualche modo.
Sì, no, infatti. Io sono molto contento anche delle nomination per le produzioni televisive, perché hanno fatto delle scelte giustissime, delle serie.
Tra i candidati a miglior cast c'è la nostra cara Bridgerton, eh?
Certo.
È quella che noi amiamo molto. 80 milioni di persone lo hanno visto già nel mondo, Cioè sono cifre da far impallidire.
Io ieri in momenti litigavo con una mia amica che ha osato dirmi che lei dopo due puntate si è stufata. Gli ho detto: ma come ti sei stufata?
Strano.
Ma sei pazza?
Stufati.
Una noia. Noia. Ho detto: ma allora, ma cosa noia? Ma insomma, vabbè, comunque. E poi nella parte comica c'è questa, c'è la mia serie del cuore degli ultimi anni che si chiama Schitt's Creek, che da noi è poco conosciuta. Adesso credo che sia finalmente approdata su Netflix. Dove negli Stati Uniti, cioè una serie che negli Stati Uniti ha vinto tutto quello che poteva vincere come serie, come gruppo di attori, come attori singoli. Io ve la consiglio perché è veramente la la preveggenza di quello che potrebbe succedere alla famiglia Trump, adesso dicono i maligni. Ovviamente non c'era neanche l'idea.
Beh, ma allora mi ci voglio buttare subito.
Che praticamente è la storia di questa famiglia ricchissima, marito, moglie e due figli adulti, che vivono in questa supervilla, e praticamente il classico commercialista ladro gli porta via tutto, loro falliscono senza saperlo e gli sequestrano tutta la casa, tutto. Loro da un giorno, da oggi a oggi pomeriggio, sono homeless.
Oddio, che ansia.
Vanno ad abitare in questo paese che si chiama Schitt's Creek, che il padre aveva regalato al figlio per il suo compleanno qualche anno prima, per dirvi proprio quanto erano fuori dal mondo, e si adattano in questo paese, che però è un paese di white trash, in mezzo a niente, pura campagna, e loro sono visoni, pellicce, diamanti, questa cosa qua. Fa molto molto molto
bene rinno. Bene, allora so che cosa, quale serie cominciare dopo che ho dovuto per forza staccarmi dal cuore la serie che mi ha tenuto inchiodata questa settimana che è finita, insomma la settimana appena passata, ma ve ne parlo tra poco.
Voglio solo chiudere questa chiacchierata sui SAG Awards parlando un attimo, scusate, un momento, di mio marito Ethan Hawke, che è candidato per The Good Blood Bird a miglior attore in una TV movie o miniserie, e in più fra poco è in tour con il suo nuovo libro e io voglio andare in America. Il libro si chiama A Bright Ray of Darkness. Viva Ethan, a fra poco. Fred. Prima che celebrassi le lodi di Ethan Hawke, Angela ci stava per anticipare che c'è una serie che ha amato molto e di cui ci vuole parlare. Che serie è?
Beh, dunque, una serie che si intitola Jiri Agi, questa è la pronuncia giapponese, ma è scritto Jiri Agi, che vorrebbe dire dovere e vergogna. Ora, il dovere e la vergogna sono i due poli opposti su cui si fonda la società giapponese, perché tutto si fa per senso del dovere, e se non si tiene fede al senso del dovere si fa sprofondare la propria famiglia nella vergogna, e come famiglia si intende un senso allargato, perché non solo è la famiglia di origine quella alla quale ognuno di noi è legato, ma in Giappone esiste anche un'altra famiglia, che è quella degli Yakuza. E quindi i protagonisti, che poi sono due, anche loro sono le due facce, chi è il dovere e chi è la vergogna, all'apparenza, essendo la storia di due fratelli, uno dovrebbe essere il dovere perché è un poliziotto, l'altro la vergogna perché appunto è un affiliato. In realtà le cose sono molto sfumate. Il film, la serie, che in 8 puntate comincia in Giappone, parlata in giapponese, sottotitolato, e poi si sposta a Londra, perché il fratello, quello che ha regalato la vergogna, è dovuto fuggire, è andato a Londra, e il fratello poliziotto deve andarlo a ripescare, perché a Londra lui ha commesso un qualcosa che sta facendo deflagrare la lotta fra le bande rivali, tra le diverse famiglie degli Yakuza. Detta così sembra la solita cosa, invece è una serie veramente eccezionale, con una descrizione emotiva dei protagonisti incredibile. Non ci sono solo loro due, perché poi a Londra questa famiglia si allarga, la figlia del poliziotto, che è un adolescente in cerca di se stessa e della propria identità di genere, prende l'aereo senza dire niente a nessuno e si presenta al padre, lì fa amicizia con un ragazzo che fa il marchettaro, ma che ha una profondità interiore veramente incredibile, e poi a loro si unisce una poliziotta inglese, insomma tutto questo sullo sfondo delle lotte tra bande, e è girata come cinema allo stato puro, insomma io sono assolutamente impazzita. Purtroppo la serie, che è del 2019 e che ha avuto delle recensioni entusiastiche ovunque, è stata cancellata. Ecco, io ringrazio Mauro Gervasini che me l'aveva suggerita, il miglior suggerimento che potessi avere, e vi invito a vederla, perché veramente sono 8 ore di cinema.
chissà che non ci sia un ripescaggio, perché delle volte i fan di qualche serie, seppur, cioè, nonostante le cancellazioni, poi raccolgono firme e delle volte raggiungono il loro obiettivo. Chissà che non sia questo il caso. Delle volte purtroppo il meccanismo della produzione delle serie deve passare sotto la scure cattivissima dei produttori, che appena non vedono i risultati che si erano prefissati, pam, falciano. E vabbè,
sì, è un peccato, perché insomma, diciamo che Netflix non sempre brilla, no? A volte ci regala anche dei prodotti che non sono proprio il massimo della vita, e quindi un prodotto così sofisticato, così interessante proprio dal punto di vista estetico, non soltanto narrativo, forse andava curata un po' meglio, perché in realtà è stata lanciata senza nessuna ci sono serie che quando arrivano, no, noi siamo subissati di pubblicità che ci arriva tramite social, per dire, no? Basta aprire Instagram che c'è questa serie che parte, questa è passata sotto silenzio. A me, se non me ne avessero parlato, non l'avrei mai vista, ecco. Quindi no, colpevole Netflix. Wow.
E quindi recuperatela finché c'è, anche se è solo una stagione. Se Angela ve l'ha consigliata, un motivo ci sarà, controllate. Red Film Radio. Questa sera, e da questa sera, su Sky in anteprima esclusiva e ovviamente on demand su Now TV, il nuovo film di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, un film che è uno Sky original, quindi prodotto da Sky insieme a Bartobobai Film e Vision Distribution, in collaborazione proprio con la società di Pupi Antonio Avati 2A Film. Se ne avete sentito parlare, questo film è tratto dal romanzo omonimo scritto da Giuseppe Sgarbi, il papà di Vittoria ed Elisabetta, sulla sua storia d'amore durata una sessantina d'anni con la moglie Caterina, detta Rina. E segna veramente il ritorno di Pupi Avati a alcuni dei temi cari al suo cinema, che sono anche molto vicini alla sua vita. Anche lui ha una storia super longeva con la moglie, che lo accompagna da sempre.
Beh, ne abbiamo sentito parlare per forza, perché insomma si tratta della famiglia Sgarbi, quindi tutto quello che riguarda la famiglia Sgarbi diventa un caso. Quindi, al di là dei meriti o demeriti del film, di cui parleremo se vorremo solamente dopo stasera, quando tutti potremo vederlo, insomma, sì, c'è un tale battaggio su questo titolo che, insomma, è impossibile non saper qualcosa.
E intanto, per prepararvi, vi dico solo due cose brevissime, e cioè che ovviamente si parla di questa storia d'amore. Ad interpretare, diciamo, il papà di Vittorio e Elisabetta, Giuseppe, c'è nel ruolo di Nino, c'è un inedito Renato Pozzetto, che qui secondo me è, poi lo valuterete anche voi, in odore di premi. Nastri e David, io li vedo arrivare, se non altro una nomination, perché è sorprendente. Accanto a lui bravissimi attori come Stefania Sandrelli, appunto nel ruolo di Caterina, Isabella Aragonese e Lino Musella, che fanno la loro versione da giovani, e poi anche Chiara Caselli, Nicola Nocella. Ci sono veramente tantissimi attori molto molto bravi. E un'altra particolarità del film è che appunto questa storia la si sente attraverso, diciamo così, un confronto tra Nino, appunto Renato Pozzetto, e questo ghostwriter assunto dalla figlia, interpretato da Fabrizio Gifuni, con cui appunto lui si confronta e a cui racconta questa storia e i ricordi. Con Pupi Avati, che ho intervistato la settimana scorsa, abbiamo parlato di immortalità e di ricordi e l'importanza di questi discorsi in questo momento. E quindi, per farvi un'idea di cosa dovete assolutamente vedere stasera, cioè Lei mi parla ancora, vi faccio ascoltare l'intervista che ho fatto al maestro Pupi Avati. Questo è un film che si connette con lo spettatore in una maniera molto personale, non solo per la storia d'amore, ma per il modo in cui questa storia, questa lezione di immortalità viene condivisa dal protagonista a questo suo nuovo amico. E quindi volevo chiederle come era riuscita a trovare questa chiave di racconto che per me, credo per molti di noi, è stata proprio illuminante e fondamentale.
Beh, è bellissima questa lezione di immortalità con la quale ha definito il mio film. L'ho apprezzo tantissimo. No, sono arrivato probabilmente a un periodo della mia vita su questa terra, ma anche professionale, in cui veramente ho la necessità in qualche modo degli assoluti, di arrivare a qualche cosa che abbia veramente un senso, che significhi qualcosa, che non si accontenti della quotidianità, ma che vada oltre. I temi della vita e della morte alla mia età sono incombenti. Io mi relaziono continuamente con questi temi, e anche il rapporto con le persone che mi sono care, soprattutto con mia moglie, che è mia moglie da 55 anni, quindi è una donna con la quale ho condiviso le cose più tremende della nostra vita, ma anche le più belle. E allora questo libro in qualche modo poteva essere un pretesto per poter... Lei pensi che alla fine della proiezione, quando ho fatto vedere questo mio film alla mia famiglia, i miei figli, sa cosa mi hanno detto? Papà, sei tu. Cioè, io ero perfetto. ed è vero che sono io, perché moltissime delle cose che dice Pozzetto sono le cose che dico io nella vita, che penso io. La visione delle cose di Pozzetto è la mia visione delle cose, e in molti momenti è la visione delle cose di Nino Sgarbi.
Il film, a proposito di lezioni di immortalità, ha suscitato un'altra riflessione, quella per cui anche i grandi amori come questo necessitano di lottare. Non c'è nulla che viene facile. Anche per un grande amore si lotta ogni giorno, perché non è tutto rose e fiori. Ecco, e la storia di Nino e Caterina mi sembra che lo dimostri molto bene, e ho notato che lei questo lo sottolineava molto nei momenti di confronto tra Nino e il personaggio di Gifuni, e anche nel modo in cui racconta la storia nei ricordi.
Sì, la mia esperienza mi dice che il matrimonio è una delle imprese più complicate, più complesse, più difficili, però più appaganti, e questo lo si può dire solo nella parte conclusiva nella quale io sto vivendo, cioè avere accanto a sé, vivere la mia età con una persona accanto, fa una differenza enorme rispetto ad alcuni miei amici che sono arrivati invece a questa età da soli. Ecco, avere accanto a me una persona che mi ha visto ragazzo, che mi ha visto ragazzo quando suonavo, poi mi ha visto venditore di surgelati, poi mi ha visto quando ho cominciato a parlare di cinema a Bologna e tutti al bar mi prendevano in giro, e insomma, e poi mi ha visto fare i primi film e far perdere i soldi a tutti e trattato come un fallito, e poi mi ha visto scappare a Roma, insomma una successione di eventi, e lei c'era sempre, capisce? E poi mi ha visto quando me ne sono andato di casa e ho avuto altre storie e poi sono tornato, insomma è vero quello che dice lei, il matrimonio è una cosa difficilissima, ma è anche una vicenda da vivere con un'altra persona assolutamente straordinaria, e io nei riguardi di quest'altra persona vivo una riconoscenza infinita, perché veramente lo dico sempre, è il mio hard disk, dentro quegli occhi di questa donna ci sono tutti i miei file, tutti quanti, ed è quella che quando la mattina dico vado a lavorare ride, perché sa benissimo che non è un lavoro quello che faccio io.
Cioè, Chiara Caselli ha detto che questo è un film necessario, soprattutto in questo momento. Quindi le chiedo, abbiamo bisogno di immortalità del ricordo? È per questo che lei cita anche Pavese.
Sì, abbiamo bisogno di pensare a qualche cosa di più grande, di più alto, che incombe su di noi rispetto alle piccole beghe di cucina, che di gestione dei piccoli poteri dell'oggi. Insomma, l'oggi è veramente poco esaltante. Questo vecchio signore, con la sua saggezza, con il suo buon senso, con la sua ingenuità, perché poi la cosa più bella di questo vecchio è la sua ingenuità, crede alla parola immortalità, che è il massimo dell'ingenuità, però dice, è bella però questa parola, è bella, ed è sufficiente che sia bella, già per renderla in qualche modo sacra.
Grazie infinite.
Grazie a lei.
Fred Film Radio. Del film di Pupi Avati che stasera va in onda ne abbiamo parlato, e quindi una prima opzione ce l'avete, anche se da stasera è anche on demand, per cui potete recuperare. Ma c'è Angela Prudenzi che arriva e ci consiglia un'alternativa, quindi se non vogliamo
no 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 avanti... Non consiglio alternative,
ecco,
calma Chiara, non consiglio alternative, perché bene, oggi è il grande giorno, perché finalmente posso non consigliare ma obbligarvi a vedere un film straordinario. Allora, di cosa sto parlando? Canale 6 è Rulli di tamburi? Non lo so se si potranno prevedere, diciamo che ci sono. Il film è Transporter Extreme. Allora, perché lo consiglio? Allora, bel film? No,
io già rido.
Ma il protagonista del film è il mio amato Jason Statham.
Eccola.
E quindi per una volta posso finalmente parlare di uno degli attori più bori, come si dice a Roma, che esistano sulla faccia della terra, ma che mi inchiodano allo schermo. È talmente oltre, è ancora più oltre, senti che bell'italiano, di Gerard Butler, ancora oltre. È proprio il burino per eccellenza, ma mi diverte da impazzire. Quindi quando ci sono questi suoi film in cui lui picchia e guida le macchine come un forsennato e esce sempre vivo, come se niente fosse, insomma, proprio giusto una spolveratina all'abito, mi fa impazzire. Tra l'altro lui è anche un esperto di arti marziali, quindi insomma nei suoi film ci sono sempre questi come dire, questi duelli che sono anche in parte coreografati, e vabbè, insomma, adesso ho la mia debolezza, eccola. Che ci possiamo fare?
Devo fare un paragone, ma non so se mi posso permettere, che poi tu mi meni, meno male che siamo a distanza. È un po' la versione moderna e ripulita di Steven Seagal, non so come dire.
No, scusami, ma non ci siamo.
Il film chi se ne frega? Lui che fa la qualsiasi.
No,
qui,
no.
Lui è molto più ironico ed è molto più divertente.
Ma no, dai, lui è un attore inglese e questo già lo salva. Già lo mette su un altro piano, per dirla tutta. Appunto, a quell'ironia, che quell'orrido figura di Steven Seagal, che insomma non voglio usare epiteti politici, perché, ma insomma, avete già capito che cosa avrei voluto dire, non ce l'ha, insomma, dai, su, guarda, meno male che non siamo vicini. Tutta più mi potrei dire che è un'evoluzione di Jean-Claude Van Damme, ecco, forse è un'evoluzione.
Un'evoluzione in meglio, molto in meglio.
Molto in meglio, assolutamente.
Io non commento proprio, e secondo me c'è tempo per vedere entrambi, e va bene, io sono, a me questi momenti Boris, come diceva Angela, mi piacciono molto, quindi accetto i consigli e li seguirò. Fred Film Radio. Chiudiamo questa puntata di The Supod Day di questo inizio settimana, lunedì 8 febbraio, con il ricordo di un altro grandissimo, diciamolo, chiamiamolo artista, un direttore della fotografia che ha segnato le carriere di grandissimi registi. Parliamo di Peppino Rotunno, che ci ha lasciato ieri a 97 anni. Angela.
Beh sì, un grande che se n'è andato, un uomo di una cortesia squisita, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di, insomma, più volte aver parlato con lui, perché lui ha insegnato per tanti anni al Centro Sperimentale di Cinematografia e insegnava appunto fotografia, direzione della fotografia, e quindi quando lavoravo là anch'io, insomma, tante lunghe chiacchierate, gentile, sempre una parola stupenda per tutti, i suoi ricordi di cinema hanno sempre ricordi accompagnati da un sorriso, e questo la dice lunga sulla persona e anche sul il tipo di rapporto che era in grado di trattenere con tutti, tanto che in pochissimo tempo, insomma, da quando ha esordito giovanissimo nel film di Pietro Francisci Attila, in pochissimo si è ritrovato al centro del cinema, quello che conta, insomma, 2 anni dopo già era dietro la macchina da presa per fotografare quel magnifico film in bianco e nero che è Le notti bianche di Luchino Visconti, film assolutamente straordinario, e poi da lì in poi una carriera folgorante, perché Stanley Kramer, Monicelli, Pietrangeli, Visconti, Zurlini, De Sica, John Huston, Pasolini, Fellini, Vermeuler, Bob Foss, Fred Zinnemann, capito? Insomma, basta prendere un nome a caso di un grande regista e Rotunno ci ha lavorato, insomma.
Sì. Che registi, sì. Che cinema, ecco, la storia della nostra cinematografia, ecco. Ci dispiace tanto che se ne sia andato, ma siamo tanto felici che sia vissuto tanto, perché ha fatto tanto, e quindi ha dedicato una vita al cinema, e non possiamo che ricordarlo con tanto affetto. Anch'io l'avevo conosciuto agli inizi del mio lavoro nei festival, e sì, me lo ricordo veramente con una persona, a parte appunto un grande artista, un grande artigiano, e una persona gentilissima. Quindi salutiamo Peppino Rotunno, e così salutiamo anche i nostri ascoltatori, Angelo, e ci diamo appuntamento a domani sempre sul canale italiano ed entertainment di Fred per una nuova puntata di The Soup of the Day alle ore 10 circa, oppure ci ritrovate in replica o ancora sulle migliori piattaforme di podcast o con la nostra selezione di brani musicali su Mixcloud. Io sono Chiara Nicoletti e con Angela Prudenzi e Angelo Acerbi vi diamo appuntamento a domani. Grazie per essere stati qui con noi a The Soup of the Day. Ciao.
Fred. This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.